Benedetto, siamo giunti alla terza domenica di Quaresima. Domenica prossima ovviamente sarà la quarta domenica e la Santa Messa qui a Ferrara all'ora consueta, quindi alle ore 17:30. Sarà la prima domenica del mese di marzo, che la devozione popolare consacra a San Giuseppe, quindi potrete dal 1 marzo, per esempio, incominciare ha una maggior devozione verso di lui, per esempio con la recita delle litanie di San Giuseppe o qualche altra cosa in suo onore. Nello stesso tempo, chiaramente, il mese di marzo liturgicamente è tutto dedicato alla Quaresima e poi più tardi alla Passione di Nostro Signore, quindi continuiamo a meditare la sua Passione. Questa Santa Messa è celebrata in suffragio delle anime di Monsignor Gérard Delorier e di Monsignor Umberto Benigni, e sono morti non lo stesso anno ma lo stesso giorno, il 27 di febbraio, come fosse ieri, e quindi l'abbiamo ricordati con una messa da Requiem nella chiesa di Verrua, e io li ricordo oggi, o meglio, più che ricordarli, celebro in suffragio nelle loro anime con la messa di questa sera. Avete ascoltato le letture della messa odierna, quindi un passo di San Paolo agli Efesini e poi il racconto nel Santo Vangelo della guarigione di un sordomuto indemoniato per giunta. San Paolo, rivolgendosi agli Efesini, dice loro: eravate una volta tenebre, adesso siete diventati luce nel Signore. Ecco, questo cambiamento meraviglioso che avviene nell'anima di una creatura di Dio quando passa dal peccato allo stato di grazia è un cambiamento totale, come dall'essere prima tenebre per diventare poi luce. Questo cambiamento noi lo vediamo, dovremmo vederlo nella nostra vita, nel cambiare delle nostre opere. Prima, dice ancora San Paolo, eravate lussuriosi, eravate avari, eravate idolatri, adesso non più. Ma lo dobbiamo alla grazia di Dio, all'amore di Dio. Di questo Gesù Cristo, nostro Signore, il quale ci ha amato, dilexit nos, ci ha amato e ci ama tuttora. Ci ha amato dando se stesso come vittima e come oblazione in odore di suavità al Padre suo. Vuol dire che ha offerto se stesso, ha dato la sua vita, ha offerto il suo sangue, la sua passione, perché avvenisse in noi, tra l'altro, non è l'unico, ma è certamente un motivo che tanto era importante per il Signore, lo è, questo cambiamento, questo passare dalla tenebra alla luce, dalle opere cattive alle opere buone, dallo stato di peccato allo stato di grazia. Nella religione cristiana questo cambiamento dell'uomo si chiama giustificazione, cioè l'uomo da ingiusto qual era, renderlo giusto. Ed è qualche cosa nella quale noi diamo il nostro consenso e la nostra partecipazione, ma è opera fondamentalmente di Dio. Solo Dio è capace di far passare un uomo dalla morte spirituale alla vita divina, e Dio solo può dare la grazia santificante che ci rende partecipanti della sua natura, che eleva l'uomo a una vita nuova che è tutta sovrannaturale e divina. Non può venire quindi che da lui questa trasformazione profonda dell'uomo dallo stato di peccato allo stato di grazia. Anche Gesù parla di questo nel passo del Vangelo di cui vi ho parlato e accennato. Questo sordomuto era anche indemoniato, e quindi era sotto un'influenza del demonio. Gli indemoniati esistono ancora adesso, ma sono casi rari rispetto ai secoli prima della redenzione, prima che Cristo, offrendo il suo sacrificio della croce, vincesse il demonio, spezzasse in un certo senso il suo regno. Ma se sono relativamente pochi, come ho avuto occasione di dire più volte, i posseduti dal demonio, sono però tantissimi, tantissimi, ed è qualcosa di spaventoso, coloro che giacciono sotto la sua influenza e che sono schiavi del demonio, come? Con il peccato. Addirittura nel passo del Vangelo di oggi ci sono queste parole che ogni volta mi colpiscono. Il demonio dice: ritornerò a casa mia. E la casa sua qual è? È l'anima di un uomo. Ritornerò a casa mia. Come può il demonio chiamare un uomo, il corpo di un uomo, l'anima di un uomo, la propria casa? Sembra impossibile, e infatti è fondamentalmente una menzogna, perché sei stato tu, o demonio, a creare quest'uomo? Lo hai fatto con le tue mani? Sei tu che hai creato l'uomo? Sei tu che hai creato il mondo? O forse quest'uomo ti appartiene perché lo hai redento, come lo ha fatto nostro Signore? No, il demonio non è né il creatore né il redentore. Allora com'è che può accampare dei diritti su di noi e dire che dentro di noi si trova come a casa sua? Col peccato. Il titolo di proprietà, per così dire, col quale il demonio può avanzare delle pretese su di noi e dire che si trova a casa sua, dentro di noi, è il peccato. Perché quello che abbiamo in comune con lui, e lui è il primo che ha peccato, e tutti quelli che peccano vanno dietro a lui, lo imitano, lo seguono, lo ascoltano. E quindi con il peccato siamo vinti, siamo degli sconfitti. Chi commette il peccato, e parlo soprattutto del peccato mortale, è uno sconfitto ed è quindi prigioniero e schiavo di colui che lo ha vinto. Colui che li ha vinto è il demonio. Allora vediamo Gesù che, descrivendo la situazione del peccatore, la descrive come un luogo, una casa che è presa d'assalto e conquistata da un uomo forte e armato, e questo uomo forte e armato è il demonio di cui sta parlando Gesù. E costui si sente al sicuro lì, in quell'anima, in quel corpo, che influenza e che dirige come vuole lui, gli fa fare quello che vuole, lo fa pensare come pensa lui, lo fa agire come vuole agire lui, gli manda tutti gli influssi che vuole e che quest'anima riceva, che praticamente lo segue come il cane segue il suo padrone che lo tiene al guinzaglio, come lo schiavo è costretto a obbedire al suo padrone che lo porta con le catene. E così siamo noi se siamo in stato di peccato mortale. Ma questo dominio del demonio è minacciato da chi? Da Gesù Cristo. Dice il Signore: viene uno più forte di lui. Non dobbiamo pensare che il demonio è l'onnipotente, solo Dio lo è. Lui non è l'onnipotente. Se noi siamo sconfitti dal peccato, anche lui è sconfitto dal peccato. Anche lui, quindi, è uno sconfitto. Se noi siamo prigionieri, anche lui in fondo lo è. Ed ecco che arriva Gesù con la sua croce, con la sua passione, con la redenzione, e lo caccia da quell'anima che non ha creato, che lo caccia da quell'anima che non ha redento, che lo caccia da quell'anima che non è sua. Tanto più l'anima di un battezzato, qual è la nostra. Noi siamo battezzati, e nella nostra anima c'è il segno, il sigillo della Santissima Trinità, di Dio, nei quali noi siamo diventati, quindi la vera casa, tempio dello Spirito Santo, dice San Paolo. La vostra anima e il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo. Non siamo fatti per essere spelonca di ladroni, per essere la casa del diavolo, ma siamo fatti per essere tempio di Dio. Dobbiamo portare Dio dentro di noi, e ce l'abbiamo, se siamo in grazia sua, notte e giorno. Poi però la parabola non finisce qui, purtroppo, in un certo senso, in quanto appunto il Signore ci mette in guardia contro le ricadute. Ci mostra questo uomo forte armato che è stato sloggiato e scacciato di casa e si ritrova lì che vaga senza requie, e a un certo punto dice: ritornerò a casa mia. E quando ci ritorna, dice, ritorna non da solo ma con 7 altri spiriti peggio di lui, e la situazione di quell'uomo diventa peggiore della precedente. Il Signore quindi ci mette in guardia contro le ricadute nel peccato. E tutti i confessori sanno che il male più pericoloso per un penitente qual è? La recidiva e l'abitudine. Recidiva vuol dire ricadere nei medesimi peccati dei quali si era già chiesto perdono e si era fatto penitenza. E poi a forza di ricadere, ecco che viene l'abitudine a commettere sempre i medesimi peccati, diventa come una seconda natura. E allora questi sono due nemici potentissimi del restare, del perseverare in grazia di Dio e quindi della salvezza della nostra anima. Allora vedete, la recidiva, anche per lo stato naturale, quando parliamo non la salute dell'anima ma la salute fisica, si sa che dopo una malattia l'uomo, tanto più la malattia era grave, l'uomo è debole, ha un periodo di convalescenza, e allora una ricaduta nel male può essere fatale. Chi ha avuto un infarto e se l'è cavata deve stare attento a una recidiva, perché se ne arriva un altro, il cuore già lesionato e ferito soccombe. Così un embolo, così una malattia, una polmonite, ne arriva un'altra su un corpo già stanco, su un corpo già debile, che non ha ritrovato le sue forze, e può essere fatale. Allora vedete, le ricadute spirituali sono un po' così, nel senso che noi siamo indeboliti. Il perdono di Dio ha cancellato ogni colpa, ma restano però le piaghe e le ferite causate da questi peccati, l'inclinazione al male, la debolezza spirituale, la perdita di tanti meriti. E allora quest'uomo è ancora debole, e il demonio, che conosce naturalmente quella persona che è stata a casa sua per tanto tempo, allora cerca di farla ricadere proprio dove era caduta già prima, e quindi per rendere queste catene ancora più pesanti di come non erano prima. Ci sono delle ricadute che vengono dalla fragilità, queste non è che non fanno danno, fanno gran danno, ma peggiore ancora sono quelle ricadute, direi quasi definitive, quando una persona apostata giunge persino a perdere la fede, o quasi, e allora lì è veramente, quando uno è stato cristiano, ha avuto tutti i lumi divini, e poi dopo si allontana così radicalmente da Dio, ecco che la sua situazione è gravissima, quasi disperata. Non del tutto, perché c'è spazio per la misericordia di Dio fino all'ultimo istante di vita, come purtroppo c'è tempo alle tentazioni fino all'ultimo istante di vita. Allora non aspettiamo di ritrovarci in punto di morte spirituale per cercare di far qualcosa, perché sarà troppo tardi, ma adesso. E allora ecco, vedete che il Signore ha istituito un farmaco per guarirci da tante debolezze. E innanzitutto è la sua passione, la passione di Gesù. Il sangue di Gesù Cristo è questo farmaco che ci guarisce. Questo sangue prezioso è capace di guarire il mondo intero. Anzi, se ci fosse un'infinità di mondi, ce n'è solo uno, ma il sangue di Cristo basterebbe per cancellare i peccati di un'infinità di mondi, un'infinità di anime. Però bisogna che questo sangue sia applicato a ciascuno di noi. Se no, sarebbe come trovarsi, vi ho detto più volte, come una persona che muore di sete a fianco di una sorgente. Ecco, c'è la sorgente piena di acqua limpida e fresca, e io muoio di sete perché non voglio bere. Ma come? Stai morendo di sete e non bevi a questa fonte. E così fanno gli uomini, i quali hanno bisogno del perdono di Gesù Cristo, del suo sangue, e non si avvicinano, anzi lo fuggono e scappano via, non vogliono essere guariti. C'è un sogno di Don Bosco, in cui Don Bosco spiega proprio questo, ecco, vede i suoi ragazzi che dopo una tempesta sono gettati sulla riva mezzi morti e quindi sono in preda alla morte, trovano un farmaco che li può guarire e non solo non lo prendono molti di loro, ma addirittura fuggono lontano se qualcuno cerca di darglielo. Questo farmaco sono i sacramenti che hanno, diciamo, alla loro sommità l'Eucarestia, tendono tutti verso questo sacramento, che è il sacramento per eccellenza, ma di essi ve ne sono due che sono detti dei morti, che servono per i morti spirituali, per chi è nelle tenebre e deve tornare nella luce, per chi è schiavo di Satana e deve liberarsi da questa schiavitù e accogliere Cristo nell'anima sua. Sono il sacramento del battesimo, che trasforma l'uomo, che gli ridà la parola, che gli apre le orecchie, che gli apre gli occhi per vedere Dio, e poi il sacramento della penitenza, la confessione. Allora vedete, siccome gli uomini, persino i battezzati, scappano da questa medicina, ecco che la Chiesa, per aiutarli, ha dato questo precetto un po' di anni fa, il famoso decreto del Concilio IV del Laterano, data del 1215, un po' di tempo fa, è ancora in vigore oggi, ed è questo obbligo per ogni cattolico battezzato con l'età della ragione di confessarsi almeno una volta l'anno, che è pochissimo, e di fare la comunione almeno una volta l'anno, che è pochissimo, nel tempo di Pasqua. E allora ecco che, avvicinandoci alla Pasqua, si avvicina il momento di pensare a fare una buona confessione. La confessione che a volte qui siamo costretti di fare in fretta e furia, perché il sacerdote arriva da lontano, perché deve andare via, anche voi venite da lontano, un po' meno di me, e dovete andare via, e quindi il tempo è poco. Allora c'è l'occasione magari di confessarsi con più attenzione, basta chiederlo, e si può fare, e soprattutto agli esercizi spirituali, quando ci sono 2 o 3 giorni per fare veramente una confessione ben fatta. È un'occasione importante, ma questo farmaco è da prendere spesso. E comunque almeno la confessione pasquale, farla bene, perché è Gesù che vi tende la mano per salvarvi e per salvarci, e quindi noi dobbiamo approfittare, essere fedeli a questo precetto della Chiesa, per poter quindi ricevere il perdono, il sangue di nostro Signore, e liberarci finalmente di questa schiavitù del peccato e del demonio. Dio non ci ha creato per essere la casa del diavolo, Dio ci ha creato per essere la casa di Dio, per essere il tempio suo, il luogo della sua presenza, affinché dove ci siamo noi ci sia lui, dove c'è lui ci siamo noi, dobbiamo essere sempre assieme. E vi dico, l'ostacolo è uno solo, ed è appunto quello del peccato, soprattutto del peccato mortale. Allora ascoltiamo, non lasciamo passare in vano questo tempo quaresimale. Le nostre penitenze non serviranno quasi a nulla se non culminano in una penitenza interiore, nel dolore dei nostri peccati e nella decisione di una vita nuova, perché la confessione ben fatta vuol dire esaminare bene la nostra coscienza per vedere le nostre colpe, anche quelle che uno sguardo frettoloso non vede, avere un dolore sincero e profondo dei nostri peccati, non così a parole, ma sincero e profondo, accusare umilmente le nostre colpe tutte quante, avere la decisione ferma di cambiare vita, di non rifare, di non ricommettere subito le stesse colpe, ma di diventare veramente un uomo nuovo, e infine di fare penitenza per i nostri peccati. Ecco il processo di una confessione ben fatta, del cammino di penitenza, della giustificazione dell'anima cristiana, che dalle tenebre passa alla luce, che dal peccato passa alla grazia, che dal demonio passa a Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.